Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new.
Buonasera.
Yeah. Grandissimo ritorno di News sulle frequenze di Radio Incontri. Ragazzi, quant'è che mancavamo? Un'infinità.
Mesi, anni.
Anni, praticamente il pubblico si è dimenticato di noi, ma noi lo recupereremo con una puntata epocale, vero Erika?
Ci proviamo.
Stasera veramente.
Io non ci sono, però.
No, lei non c'è cerebralmente, però c'è fisicamente. Comunque c'è qualcosa. E la cosa interessante è che stasera veramente abbiamo un tema della puntata che non riveliamo, perché io so che il nostro ascoltatore Alessandro Scaramucci da una settimana sta tentando in ogni modo di capire di cosa parleremo stasera. Ha chiesto informazioni anche segrete, ha telefonato qui in regia, io so, insomma, è molto impaziente, ma noi non glielo diciamo. Siamo sicuri di fargli una sorpresa bellissima, è vero? Lo renderemo felicissimo stasera.
Sì, sì, è la, vero.
Alessandro, è la puntata che aspettavi da anni.
Da secoli.
Da secoli. Stasera è tutta tua. Va bene, iniziamo subito alla grande. Comincerai, caro Alessandro, a capire il livello altissimo di questa puntata già dal nostro quiz. Andrea in regia, mandaci pure la non mi agnù.
Antes de temerme dentro, escucha, Linda.
Linda, escucha, escucha. Erika, questo pezzo ti ricorda qualcosa?
Sì, ma non posso dire.
Vabbè, l'Erika l'ha indovinata. Però non sai chi è che canta questa canzone.
Sì, lo so perché lo hai scritto su quel foglietto che è davanti a noi.
Vabbè, ma non è regolamentare così. Comunque, questa era la nostra prima dedica di una serata intera di dedica al nostro Alessandro Scaramucci.
Ma io ne posso mettere anche la mia mamma.
Certo, certo. Ah, okay. Con la differenza che tua madre gradirà molto, Alessandro no. Ci divertiamo così a sbeffeggiarlo per l'intera puntata di rientro di questa sera. Poi va anche detto ai nostri telespettatori, non telespettatori, radioascoltatori,
specifica meglio,
che oltre a questa mancano tre puntate poi a finire la grande saga di New, che finirà alla grande. Tra l'altro annunciamo che faremo due puntate finali completamente dedicate allo Eurovision Song Contest, che sta diventando piuttosto di moda quest'anno, tutto grazie a noi.
Tra l'altro il nostro ospite Fusberti sarà a Stoccolma.
Sì, e grazie all'accredito di valdichianaoggi.it, cioè del mio giornale, vabbè. Comunque, vabbè, lo utilizzeremo anche proprio come inviato speciale da Stoccolma, dove si svolge lo Eurovision Song Contest, al quale dedicheremo le ultime due puntate della stagione, finendo alla grande. Ricordiamo che per l'Italia in ballo chi c'è?
Francesca Michelin con No Degree of Separation,
che canta la facilissima No Degree of Separation, ovvero traduzione da Google traduttore di
nessun grado di separazione.
Di nessun grado di separazione, praticamente ha usato Google traduttore e vabbè, ed ha realizzato così il pezzo che sarà in gara, che non è, per ora non sembra tra i favoriti, però vabbè, ne avremo modo di parlare. Manca un mese esatto, tra l'altro, alla prima semifinale, quindi manca veramente poco. Ma questa sera, dedicato a tutti i nostri ascoltatori, in particolare ad Alessandro Scaramucci, qual è il tema della puntata? Lo capirete subito grazie alla grande sigla che manderà in onda il nostro Andrea. Vai! Allora, riconosci, Erika, questa batteria dalle rullate poderose?
Sì, la conosco molto bene. Posso dire? Non
certo,
possiamo
certo,
dire.
Certo,
ah, è arrivato
certo,
il momento.
Certo.
Ok, quindi questa puntata sarà interamente dedicata ai Pooh.
Ai Pooh, per la gioia della mamma dell'Erika e anche dell'Erika, che ha un rapporto difficile con i Pooh. nel senso è stata cresciuta praticamente
a pane e pu
con il risultato prima di odiarli, e poi però quando sono arrivato io che li odiavo lei ha cambiato improvvisamente idea e ha iniziato ad amarli e è riuscita a farli amare anche a me.
Quindi, le trasformazioni della vita.
Non c'è molta coerenza nel tuo atteggiamento.
Ma neanche nel tuo.
Lo so, ma vabbè. Okay. È l'amore. Un amore fondato sulla musica dei Pooh.
Andiamo bene. No, tra l'altro noi abbiamo avuto nella scorsa stagione di New ospite un Pooh.
Certo, abbiamo avuto Red Canziana ai nostri microfoni, che fu un mito, perché quando noi gli chiedemmo di fare la sua top 5 personale, mise praticamente solo canzoni sue nella top 5 personale. Forse non aveva capito la domanda, o forse era un tantinello orgoglioso della sua musica, che comunque ci può stare, insomma.
Capita,
per carità.
Insomma, penso che sia normale, non lo so. Prego.
Allora, la puntata è dedicata ai Pooh e andremo ad approfondire non solo i momenti musicali, ma soprattutto anche un po' in retroscena della storia. Perché, come ben sapete, noi non ci fermiamo, ecco, all'apparenza. Quest'anno abbiamo fatto una bella puntata su David Bowie, anche una bella puntata, insomma, altre puntate interessanti su altre tematiche sempre musicali di approfondimento, e questo è un format che ci è un po' piaciuto. Quindi questa sera parliamo
magari
di...
Magari il prossimo anno cambiamo.
Sì, ora vediamo, potrebbe essere un'idea per l'anno prossimo. Ma siccome ci sono ascoltatori che vogliono sapere il retroscena dei Pooh, tra i quali soprattutto Alessandro Scaramucci, noi abbiamo preparato appunto un po' di notizie anche segrete. Innanzitutto, la prima notizia che nessuno sa è che questi tizi qui che adesso festeggiano il 50esimo della band, 1966-2016, che faranno anche un tour quest'estate, al quale ovviamente noi non mancheremo,
sempre se arrivano i biglietti.
Sì, sempre che arrivano i biglietti, comunque saremo in quel di Roma. Questa band in realtà non è stata formata da nessuno, dei 4-5 componenti attuali, cioè quelli che si sono definiti Pooh per una vita. Nessuno di loro ha fondato i Pooh, vero Erika?
Verissimo, partiamo quindi con un po' di storia.
Sì, partiamo con un po' di storia, ma io prima farei sentire...
Ok, fai come vuoi, io stasera tanto dormo, fai pure.
Io farei sentire il primo 45 giri dei Pooh, che non sono i Pooh, ma sono i Pooh, ma non sono i Pooh. Insomma, sentiamolo, vai Andrea. Questa si chiama Vieni Fuori. Ovviamente siamo a una riedizione del brano, perché il brano originale era sostanzialmente inascoltabile, cioè pubblicato su 45 giri, registrato con dei macchinari tipicamente italiani della prima metà degli anni 60. Era improponibile in una situazione radiofonica, quindi abbiamo risentito una riversione. Ma questa storia che i Pooh non sono i Pooh, ce la spieghi tu Erika?
Ci provo. Allora, partiamo dal lontano 1964, quando un giovane Valerio Negrini bussa alla porta di Mauro Bertoli e dice: so
bolognesi, sono.
So che anche tu ami gli Shadow, e che ne dici di suonare insieme? Si danno appuntamento in un centro ricreativo vicino a casa di Valerio, che Bertoli racconta era dall'altra parte della città, quindi lui ha dovuto prendere due autobus portandosi dietro chitarra e amplificatori. E da lì fecero le prime prove, e Valerio credeva molto in questo progetto e lo spronava dicendo sempre: sogniamo perché dobbiamo sfondare. E sicuramente aveva ragione, visto poi i risultati. Però arrivò l'estate, arrivò la cartolina del servizio militare e il progetto andrò in crisi. Valerio si unisce al gruppo creato da Beppe Maniglia, un suonatore di strada, indebitato fino al collo per l'acquisto di strumenti e amplificatori.
Coraggioso.
Nella band c'è anche il chitarrista Mario Goretti, al basso Giancarlo Cantelli, che tutti chiamano Charlie. Suonava malino ma era bello, che a tempi contava.
Comunque il figo nei Pooh c'è sempre stato, era un obbligo contrattuale.
Però il problema restano i soldi, Maniglia non ce la fa a saltare i suoi debiti, quindi il gruppo si scioglie dopo l'estate. Negrini, Cerli e Goretti chiamano Bertoli e Bruno Baracco, un tastierista chitarrista con un vero organo in dotazione. Valerio contagia tutti con il suo entusiasmo e da qui inizia questa è la prima cellula fondativa dei futuri Pooh.
Quindi praticamente era il 1966 quando arrivano alla Vedette, che era una casa discografica di rilievo del beat italiano, aveva prodotto anche l'Equipe 84, e con la formazione Bertoli, Negrini, Gillot, Fagioli e Egoretti registrano i loro primi 45 giri, i primi album. In questa formazione ovviamente non figura minimamente né Camillo Facchinetti, detto Roby, né soprattutto Riccardo Fogli. I due saranno poi reclutati nel corso del 1967 in maniera differente, comunque in entrambi i casi sono stati visti suonare dai 5 Pooh e sono stati avvinghiati praticamente e inseriti nella band. Il primo 45 giri considerato dei Pooh nella loro accezione tradizionale, quindi con anche Facchinetti e Riccardo Fogli, ovviamente è questo pezzo storico che ci andiamo ad ascoltare.
Denunciato tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi ed il tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava a vedere. Piccola Katie, oh, piccola Katie. Stanotte hai capito che carezzandoti ti hanno tradito e alle tue mani ha negato calore che si conquista in un'ora d'amore. E in questo mattino di grigia foschia di colpo hai deciso di andartene via. Piccola Katie, vai vai, piccola Katie.
Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo. Non è fatto per te, non andare, non gettare al vento i tuoi 16 anni favolosi.
Vai, vai, piccola Katie, vai, vai, piccola Katie, vai, vai, vai. Piccola Katie, la porta si è chiusa, non devi nemmeno inventare una scusa. Dormono tutti di un sonno profondo e questo silenzio è la fine del mondo. Chiudi pian piano, ritorna a dormire, nessuno nel mondo ti deve sentire. Piccola Katie, ciao ciao, piccola Katie, ciao ciao, piccola Katie, ciao ciao, piccola Katie.
Questa era Piccola Katie dei Pooh, era il 1968, una canzone con cui Erika ha un rapporto difficile.
Eh sì, perché mamma faceva sempre ascoltare questa.
Una allora, noia mortale.
Sì, dopo un po', sì. Allora ho sempre pensato che Pooh avessero solo questo.
Ed è quello che pensano in molti, tra l'altro, 60 anni di carriera, gli dici Pooh, Piccola Katie, vabbè. In realtà poi c'è da dire che questa canzone arrivò al 13° posto nella classifica dei 45 giri italiani, quindi non è neanche fu un così incredibile successo nell'estate del 1968 dove c'era musica anche un filino migliore.
Come ti permetti? Sono un po' iniziare così questa puntata. Vabbè,
però insomma poi non fu neanche tutto questo travolgente successo, è stato il primo successo di Pooh, non è stato un successone proprio clamoroso. La formazione era ovviamente, come abbiamo detto, Facchinetti, raccattato da Bergamo nel corso di alcuni concerti, visto e preso, perché era un grande compositore e un ottimo tastierista. Riccardo Fogli da Viareggio, beccato anche lui a un concerto e rapito materialmente dai Pooh, salito nel furgoncino col suo basso.
Non ha più fatto ritorno a casa.
Non ha più fatto ritorno a casa, dove tra l'altro era gommista lui, noto, insomma, lavoricchiava come gommista. E poi vabbè, i grandi Valerio Negrini, batteria, e il mitico Bertoli, che poi insomma ha una
è
storia...
È amico su Facebook.
È amico dell'Erica su Facebook, e ne parleremo magari di Bertoli, vi daremo qualche cosa simpatica. Ma su Piccola Katie cosa ci abbiamo dalla Bibbia di Pooh che stiamo maneggiando come guida a questa puntata?
Perfetto. Roby scrive la musica una sera dopo una scena di addio al celibato. È nella casa di Astino, al pianoforte. Gli amici hanno ancora voglia di fare baldoria. Lui si ricorda della poesia di Valerio, appoggiata sopra il piano, e leggendola improvvisa una melodia. Qualcuno ha acceso il registratore e la goliardata finisce sul nastro. Il giorno dopo, riascoltandolo, Roby ha un'intuizione. Il ritornello, nato per scherzo in una sala di sbronza, in realtà funziona. In pochi minuti la canzone è messa a punto. Roby la fa ascoltare la madre e poi telefona a Valerio. Il tocco finale di Fogli, che decide di cantare imitando una leggera inflessione inglese. Meno entusiasta è Sciascia, che relega Piccola Katie sul lato B del singolo e in cantiere per l'estate del 68.
Sciascia per il discografico di quel momento dei Pooh. Infatti Piccola Katie era un lato B.
Fogli e Facchinetti
in silenzio era il lato A.
Fogli e Facchinetti si ritrovano a cantarla in TV a sette voci, gli altri restano a casa. Fogli ricorda che la Rai nel 68 non amava i gruppi, così lui si ritrovò da solo davanti alla telecamera a cantare in playback vestito di viola. Però stava succedendo qualcosa, li invitavano a suonare. Facchinetti racconta che giravano con la scritta Piccola Katie sulle fiancate del furgone, perché a testimonianza di quello che sostenevo prima io, la gente non aveva ancora imparato il nome e quindi identificava i Pooh con quella canzone.
Tra l'altro il nome Pooh, va detto, loro si chiamavano Jaguars all'inizio, quando non c'erano né Facchinetti e Fogli, e dovettero cambiare nome perché esisteva già un gruppo romano che si chiamava Jaguars. E fu proprio Sciascia, cioè il loro discografico del momento, a coniare il nome Pooh, ovviamente prendendolo dal pupazzo disneyano Winnie the Pooh, che sarebbe Winnie l'orsacchiotto. Pooh
sì.
Significa orsacchiotto sostanzialmente, giusto?
Bellini.
Va bene, ok, andiamo avanti, sentiamo lo spezzone di un singolo successivo, poi vi facciamo un po' di cronistoria. Mary Ann. Ah, questa è Mary Ann, anno 1969. Fu un tentativo dei Pooh di continuare il loro successo dopo Piccola Katie. Nell'estate successiva incisero questo 45 giri, presentandosi al Cantagiro. Però non tutto andò perfettamente, tant'è che come si piazzarono, Erika?
Non lo so, scusami.
Ultimi. Quindi l'anno...
Grandi Pooh.
Sì, purtroppo l'anno 1969 fu un'annata difficile per i Pooh, che nella loro formazione che abbiamo appunto citato prima, con il buon vecchio Bertoli e Valerio Negrini, oltre a Facchinetti e al bellissimo toscano
Riccardo
Fogli, appunto incapparono purtroppo nel mancato risuccesso, che era un problema di tantissime band in quel periodo di fine beat, insomma molte band avevano un successo solo, poi sparivano, e questo pareva essere anche un pochino il destino dei Pooh. Ma in quel 1969 avvengono due cose. Una,
eccomi.
Una, Erika, è
l'ingresso di Dodi.
È l'ingresso di Dodi Battaglia, che sostituisce Bertoli.
No, Goretti.
Ah sì, Goretti, vabbè.
No, perché puntualizziamo.
Puntualizza, ok. Allora guarda, ti lascio parlare.
No, praticamente iniziarono i malumori dentro il gruppo e Mario Goretti la abbandonò. Foghi dice che era più che un grande chitarrista, un grande tecnico, tant'è che Goretti creerà un nuovo tipo di amplificatori. Quindi, insomma, forse effettivamente era un grande tecnico. Mario Scotti, che era il loro manager, praticamente gli indica il sostituto perfetto. Il ragazzo ha 17 anni, suona da quando è piccolo ed è perfettamente integrato nel tessuto musicale bolognese. Il ragazzo in questione era Donato Battaglia, detto Dodi, e effettivamente possiamo dire che avevano ragione, perché è uno dei più grandi chitarristi della musica italiana e forse non solo.
Sì, tra l'altro uno che a 17 anni ebbe addirittura il coraggio di suonare con la sua band in apertura a un concerto italiano di Jimi Hendrix, e suonò un pezzo di Jimi Hendrix. Questo era...
Però lo sfigurò forse,
assolutamente no, perché comunque era già un ottimo chitarrista all'epoca, però per far capire un po' quello che era lo spirito un pochino di quegli anni. Nel 1969 avviene anche un incontro decisivo, che è quello con quello che poi sarà il manager e mentore definitivo dei Pooh, che li guiderà al successo, quello diciamo così eterno, ed è ovviamente il manager Lucariello. Incontrando i Pooh se ne innamorò proprio artisticamente e gli impose delle scelte completamente nuove, una delle quali fu quella di abbandonare il beat come genere musicale. Era un genere che era completamente ormai passato di moda, quindi non aveva un grande futuro, e suggerire quindi una nuova veste alle loro canzoni, soprattutto in un filone musicale che era quello del cosiddetto pop sinfonico. Il primo grande esempio di pop sinfonico dei Pooh, che li qualifica con assolutamente come probabilmente i massimi alfieri italiani di questo genere, genere che poi era rappresentato dai Moody Blues e da altre band in Inghilterra, è il singolone eterno ed epocale che andiamo a sentire adesso, i Pooh, Pensiero.
Cielo,
il pezzone dei Pooh anno 1970, Pensiero. Qui la formazione era Facchinetti, Negrini, il grande Donato Battaglia detto Dodi e, vabbè, e Riccardo Fogli on the vocals. Quindi questa è la formazione, diciamo la prima formazione stabile dei Pooh, quella che raggiunge il primo numero uno grazie appunto al nuovo manager Lucariello, che li indirizza verso uno stile musicale diverso, sicuramente in quel momento più innovativo e anche molto più di moda, e quindi questo è il primo grandissimo successo vero, perché poi Piccola Katie, come abbiamo detto, era arrivata soltanto al 13° posto. Aneddoti?
Sì, allora, innanzitutto il 70 è l'anno dei matrimoni, sia Facchinetti che Riccardo Fogli si sposano, Facchinetti con Mirella Costa e Riccardo Fogli con Virginia Minnetti, comunemente conosciuta come Viola Valentino.
Che poi, insomma, è una donna con cui ha avuto un rapporto lungo e complicato, no?
Lei ha avuto lui ha avuto rapporti complicati un po' con chiunque, ma questo
sì,
è un altro parte.
Vedremo tra poco, vedremo tra poco.
Vabbè, possiamo solamente dire che Pensiero nasce nella nuova casa di Mozzo, che diventa il quartier generale dei Pooh, e la scrive Facchinetti al suo pianoforte guardando dalla finestra le colline che circondano la casa.
In quel momento, ricordiamo, la batteria c'è ancora Valerio Negrini, che era ovviamente l'autore anche dei testi, perché Facchinetti si può qualificare, specialmente in questo periodo iniziale dei Pooh, come l'autore delle musiche. Mentre invece Negrini, Valerio Negrini, il bolognese batterista, che aveva un'estetica decisamente diversa rispetto agli altri tre ed anche una mentalità abbastanza differente, era l'autore dei testi. Il problema è proprio quello dell'estetica. Perché che succede in questo anno 1970? Succede che praticamente Lucariello ha convertito i Pooh da gruppo tardo beat, quindi abbastanza fuori moda, a un gruppo invece di giovani belli ed eleganti e assolutamente alla moda, che sfoggiano vestiti molto costosi, tra l'altro comprati con una buona dose anche di cambiali, oltre a strumentazioni anche notevoli, anche quelle in ossequio, diciamo, ai nuovi trend musicali internazionali, quindi a dei live anche con grossa strumentazione. Per ora però va tutto bene. Il quartetto incide poi un altro 45 giri che è assolutamente storico, che andiamo a sentire. Tanta voglia di lei, che è un po' l'emblema di una certa mentalità maschile, giusto Erika?
Un po' anche maschilista, ma questo vabbè, non importa.
Insomma, la scappatella, poi uno se ne pente, torna a casa.
Ma Facchinetti, quando scrive questa canzone, la scrive mentre
aveva fatto la scappatella,
mentre
ma si era sposata allora.
Mentre la moglie era in bagno a truccarsi prima di uscire, quindi non so se questa mancanza ispirava a Facchinetti la voglia di qualcos'altro.
Probabilmente
so.
Era un vorrei ma non posso di Facchinetti, che vabbè, sì, non è che non era un playboy, contrariamente invece al resto della band, soprattutto a Riccardo Fogli, che insomma, pur sposandosi, era piuttosto brillante.
Però poi anche Facchinetti il suo l'ha fatto.
No, ha prodotto diversi figli, per carità, insomma. Però ecco, non è che sia proprio, non ha l'estetica del playboy.
No, ad esempio a me piaceva molto di più Dodi. Io sono una fan di Dodi a livello estetico.
Sì, ma Dodi è il classico, perché Riccardo Fogli è il classico playboy che fa vanto anche delle sue conquiste, mentre invece Dodi è quello che sta zitto, però, capito? È il classico, la faccia che sta zitto, però gli dà
cucca.
Cucca.
Va bene, andiamo avanti.
Andiamo avanti,
che
perché
qui l'alfiere della serata.
Sì, allora parlavo del discorso estetico. Chiaramente, se noi vediamo delle foto, se vi guardate delle foto dei Pooh del 70-71, vedete tre fighi, o comunque insomma uno bellissimo, Riccardo Fogli, tutto rileccato con queste camicione, con questi colli lunghi, sta roba, queste giacchine. Poi un altro che non è bello, però insomma una persona elegante che può essere Facchinetti, un uomo belloccio, insomma, non male, appunto, come Dodi Battaglia. E poi c'è un tizio con i capelli lunghi, riccioli, grasso, con una pancia clamorosa e degli occhiali a culi di bicchiere. E questo è Valerio Negrini, che abbiamo detto, insomma, era il paroliere, era un po' la mente della band, però ecco, non era molto adatto dal punto di vista estetico. Quindi in quel 1971, per sua volontà, egli decide di abbandonare il gruppo. Però abbandona il gruppo, ma non lo lascia,
perché cuccava meno di tutti.
Sì, perché dice: tanto vado in giro con questi, è una faticata, con sta batteria sudo come matto. Poi tanto dopo le donne sono quell'altri, raccattano, io
sto
che faccio?
A casa.
Sto a casa e mi riposo. Quindi è nel 71 che entra nella formazione un nuovo batterista, che è Stefano D'Orazio. Ma Valerio Negrini rimane come paroliere e rimarrà per l'intera storia dei Pooh. Quindi Pooh, i quattro Pooh, no, si dice sempre, ma in realtà sono cinque, perché Negrini era la mente
sempre presente.
E vabbè, comunque noi ci andiamo ad ascoltare il primo singolo della nuova versione dei Pooh con Stefano D'Orazio alla batteria, e anche questo è un grandissimo pezzo. Noi due nel mondo, nell'anima. Vabbè, tre singoli al numero uno italiano in neanche 12 mesi. Questa è la situazione dei Pooh tra il 70 e il 71. Abbiamo sentito prima... Sto cadendo perché ho dei problemi fisici, vabbè. Un saluto intanto ad Alessio Modria, che è in console, sta affiancando incredibilmente stasera Andrea, per motivi inspiegabili, che però comunque fa... fa sempre piacere vederlo di là col suo ricciolo.
Prima vediamo il ricciolo, poi vedremo Modrian.
Ecco, i capelli di Modrian direi che sono assimilabili più o meno ai capelli che aveva Stefano D'Orazio nel 71 quando fu scelto dai Pooh, giusto Erika?
Sì, giusto. Loro si incontrano a Ischia, dove D'Orazio era in una tournée, se così la possiamo chiamare, con i Punto, che era il suo complesso dell'epoca.
Che era scritto Punto.
No, era scritto P-U-N-T-O, come scriveresti tu Punto. E i Pooh lo ingaggiano subito, lo portano insomma, in una stanza, fanno firmare il contratto e Facchinetti e Lucariello lo fissavano e dissero: sei anche passabile, cioè sotto sotto non sei malaccio, ma questi capelli bisogna trovare una soluzione. E lo accompagnarono dal parrucchiere per dare una sistemata a questo aspetto un po' trasandato, come Modrian, che aveva il nostro caro Stefano.
No, Modrian è un figo pazzesco, non è trasandato.
Lo so, lo so.
D'Orazio praticamente era ridotto come Negrini, sostanzialmente, solo che Negrini era irrecuperabile, diciamo, come estetica, mentre invece D'Orazio, tagliandogli un baffo non indifferente che sfoggia in delle foto pre-Pooh e sistemandogli un pochino i capelli, poteva anche essere passabile, quindi fu, insomma, ripulito e poi fu messa la batteria.
E fu messo a nuovo.
Tra l'altro diceva, proprio nelle interviste, Facchinetti diceva: vabbè, Negrini non è che fosse un gran batterista. Quest'altro non era un gran batterista,
però era passabile.
Però perlomeno si guardava. E quindi completò, diciamo, la formazione a 4 dei Pooh, che poi appunto esce con questo singolo e prosegue il successone. Però a quel punto si crea un altro problema storico.
Qual è?
Perché qui, vabbè, siamo arrivati ormai praticamente alla fine del 71, inizio 72. Ricordiamo che la formazione è Facchinetti, D'Orazio con i capelli ripuliti, Do di Battaglia e ovviamente Riccardo Fogli.
Sì.
Che succede a Riccardo Fogli in quell'anno 1972?
Allora, lui conosce una persona.
Una personcina a modo.
A modo, una ragazza, una simpatica, donnina, e carina.
Simpatica, carina, tranquilla, con la testa a posto, senza grilli per la testa.
No, una persona che consiglieresti anche a tuo figlio. Stiamo parlando di Patty Pravo.
E vabbè, e improvvisamente scocca un amore clamoroso. Che ci puoi dire, Erika, su questa storia? No, non sai nulla.
No, se vuoi abbiamo molti aneddoti. Vabbè, possiamo dire che lui perse la testa completamente per Patty Pravo e secondo me non l'ha neanche mai recuperata.
È vero. Abbiamo delle prove noi, vero?
Sì, perché nell'ultimo specialone che hanno mandato alla Rai sui 50 anni di Pooh qualche settimana fa, una delle ospiti era proprio Patty Pravo e niente, cioè Fogli non capiva più niente, baci in bocca davanti alla nuova compagna.
Sì, tra l'altro, insomma, la moglie tra il pubblico inquadrata era una iena. Una
e
iena.
Lui non è che si interessasse tanto della moglie, lui seguiva Patty, dove andava Patty lui la seguiva e in più lui smise proprio di suonare, cioè c'era Patty Pravo, lui in quel momento era out. L'ha accompagnata anche dietro le quinte, non sappiamo cosa possa essere successo. Sì, sì. Quindi possiamo dire che è un amore che forse ancora dura.
Un amore che dura, è stata una cosa travolgente. Ovviamente Riccardo Fogli, abbreviando, perché poi la trasmissione se no è lunga, insomma, in pochi mesi ha perso completamente la testa, ha smesso di andare alle prove, ha popolato tutti i rotocalchi con la sua storia d'amore con Patty Pravo e ha messo i Pooh in grossa difficoltà. Tant'è che si sono trovati a decidere se farlo uscire dal gruppo oppure se cercare di tenerlo dentro. Loro erano molto preoccupati perché, insomma, il caro Fogli era il figo della band, era molto popolare, molto apprezzato dalle ragazze, però era diventata una situazione insostenibile. Adesso noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo che segna proprio i nuovi Pooh subito dopo Riccardo Fogli. Poi però vi raccontiamo un po' come andò. Il pezzo si chiama L'anno, il posto e l'ora, 1973, dal grandissimo capolavoro Parsifal.
L'anno il 73, il posto, il cielo, l'artico, l'ora che senso ha, d'estate sempre l'alba, l'incontro di ogni giorno con l'immensità. Credo finisca qua ciò che volava in alto mai non vola più e sto cadendo giù.
sui ghiacci azzurri ormai, la mera ombra di rondine è un punto quasi fermo ma che cresce tra le nuvole, goccia d'acciaio inerte alle mie mani già, che si disperderà, ali negate al vento che ora stride di più e mi trascina giù. Davanti agli occhi miei la folla delle immagini, vertiginosamente ma per ordine in un attimo, colori e visi e voci della vita mia passano e vanno via, suoni di vento ed acqua che fermare vorrei, ma non c'è tempo ormai. E la notte è profumata, lei richiama i cani e poi fra le mani prenderà la coperta mai finita, la vicina è andata via ma le ha fatto compagnia e domani tornerà.
Allora, qui tocca interrompere questo pezzone che tra l'altro è molto lungo, dura 6-7 minuti ed è da un album che secondo me è bellissimo, uno dei migliori probabilmente della musica italiana in assoluto, uno dei migliori dei gruppi. Allora, ma chi era che cantava la prima strofa di questa canzone? Erika, una voce un po' inusuale rispetto a quanto ho sentito finora.
Una new entry. Lui è Red Canzian,
che di nome si chiama Bruno.
Bruno Canzian.
Bruno Canzian.
Era trevigiano, sì. E suonava in un gruppo chiamato I Prototipo.
Sì, poi dopo anche negli Osage Tribe,
però all'inizio era il suo primo gruppo, no?
E che strumento suonava?
La chitarra. Lui dice che la suonava tipo Hendrix, nel senso mordendo anche le corde con i denti. Un personaggio un po' strano.
Sì, era piuttosto strano anche lui, un po' come D'Orazio.
Fu convocato a Roncobilaccio dai Pooh,
al Motta Grill di Roncobilaccio credo all'inizio del 73. L'obiettivo qual era?
Trovare il sostituto del povero Riccardo Fogli, che era impazzito per la Pravo. E lui fa questo viaggio da Treviso a Roncobilaccio in preda a sentimenti contrastanti, perché da una parte l'offerta di lavoro con i Pooh era una cosa molto prestigiosa, dall'altra voleva dire cambiare il suo strumento perché doveva cimentarsi come bassista e in più affrontare un tipo di musica che non era proprio quella che lui fino in quel momento interpretava.
Lui era molto rock, faceva rock progressivo, quindi i Pooh erano un pochino più pop, ecco, rispetto agli suoi canoni.
Quindi lo aspettano a questo autogrill tutti i Pooh e lo portano in una sala prove di fortuna creata nella lavanderia dell'autogrill in mezzo alla carta igienica.
Ecco, appunto, se vedete le foto dell'epoca di questa prima prova, ce ne sono molte, si nota dietro ai Pooh una valanga di rotoli di carta igienica.
Perché era il deposito.
Praticamente sì, era il magazzino del Motta Grill di Roncobilaccio. E praticamente la carta igienica che veniva usata nei cessi era depositata lì.
E lui era il 66esimo musicista che passava da questo nuovo studio di prove per sostituire Riccardo Fogli.
Quindi fu un parto complicato, perché d'altronde c'era da sostituire non solo un ottimo bassista e un buon cantante, un buon compositore, ma soprattutto un figo. E quindi l'obiettivo era anche quello di trovare un figo, perché non si poteva sostituire Riccardo Fogli con uno brutto. Quindi fu fatta una cernita anche dal punto di vista estetico, insomma, e l'estetica salvò Red Canzian, che era un belloccio, insomma.
Sicuramente l'episodio che lo consacrò al nuovo posto, a essere un nuovo Pooh, è stato quando gli passarono una chitarra di Dodi e lui intonò un brano che aveva scritto per gli Osage, un brano molto rock diverso da quello che suonavano i Pooh, e Robby si innamorò e disse: è una questione di feeling, lui è perfetto.
Ebbene, da lì quindi partì la nuova avventura con Red Canzian, che poi sono stati i Pooh, i quattro Pooh, insomma, per quanti anni? 40
milioni
anni,
milioni di anni.
Sì, praticamente fino a quest'anno sono stati stati loro quattro, sì, praticamente senza più scossoni. Adesso ci andiamo a sentire uno spezzone di un brano che poi è molto importante, perché nel 1976 scrivere una canzone con questo testo non era mica semplice. Vai, Andrea. Questa è Pierre, giusto?
Sì, cosa parla?
Di cosa parla Pierre dall'album Pullover del 1976?
Scritto? P-O-O-H.
Certo, ovviamente. Con in copertina ti dico anche il gomitolino di lana. Di che parla Pierre? Chi è sto Pierre?
Pierre era un compagno di scuola di Robby Facchinetti che ha cambiato sesso.
E quindi lui racconta di rivederlo, di rincontrarlo dopo tanti anni e scoprire che è diventato una donna. Quindi, insomma, questo nel 76, probabilmente è il primo testo che parla di una situazione di transessualità nella musica italiana.
Vabbè, si può dire che Pooh hanno toccato anche argomenti importanti. Hanno toccato la violenza sulle donne con una canzone del, anche quella del senso degli anni 70. Hanno toccato la violenza sui minori e questo con i transessuali.
Sì, perché poi insomma c'è questa idea tipica che i Pooh, vabbè, oltre a fare musica un po' melenza, che non è assolutamente vero, che comunque hanno fatto anche del rock e comunque hanno sempre sperimentato nella loro musica. Sicuramente c'hanno dei dischi un pochino noiosi, specialmente verso metà anni 70, che noi ovviamente abbiamo censurato. Però insomma poi hanno anche trattato nei testi della roba importante e non sempre senza coraggio, ecco. Quelli che definiscono i Pooh un gruppo banale di gente che dice ovvietà, frasi fatte, poi non è assolutamente stato così, insomma. Basta studiare un pochino la storia della band per scoprire che semmai è tutto il contrario. È chiaro che poi tutto questo in un alone sempre molto commerciale e anche di grande positività.
Ad esempio i temi più spesso trattato sono quello del tradimento.
Certo, in maniera anche dolorosa.
Sì.
Sì. Anche perché a livello di tradimenti non è che si sono risparmiati niente.
No, vabbè, no, assolutamente. Però un'altra curiosità dei Pooh è il fatto che furono i primi a sperimentare in Italia i fumi nei concerti.
Ah, certo. Sì, ecco, va detto che dopo il 75 e dopo l'abbandono del loro manager Lucariello, loro si dissociarono da Lucariello e iniziarono ad autoprodursi, che è una cosa piuttosto importante per l'epoca. Puntarono anche molto sui live, quindi dal 76 in poi i live dei Pooh sono diventati una cosa monstre, cioè gigantesca. Quindi sì, laser, impianti pazzeschi, camion e camion, tir e tir che percorrevano l'Italia, insomma sono stati... Dato Modrian... Cosa vuole? Che mi sta disturbando da dietro.
Allora, non condivide la scelta del tema. In più ci ha taggato su Facebook dove ha scritto: regna la musica, l'amore del panorama.
Sì, vabbè.
Con la nostra foto e Cortona.
Okay, io invece condivido il tema e visto che condividiamo il tema andiamo a sentire il mio pezzo preferito dei Pooh. Dillo te, Erika. perché io mi emoziono
rotolando, respirando.
Visto che c'era 16R, gliel'ho fatto dire. Vai Andrea.
Il sole è prossimo ormai, il vento corre con me, tanti piani sopra il mondo, lei sta bene, dove sta? L'autostrada scorre via, voglio andare a casa mia. Cosa c'entro io con quella donna, non so.
Sentila che sound, che chitarrista, ragazzi. Grandissimo.
Non si casare troppo.
Do di battaglia dei Pooh, da Rotolando Respirando, omonimo album del 1977, che è il mio pezzo preferito dei Pooh. Il tuo pezzo preferito dei Pooh?
Oddio, che domanda. Non lo so.
Quello che odi di meno.
Ecco, forse già così. Beh, sarei indecisa tra L'anno, il posto, l'ora e La donna del mio amico.
Ah, grandi. Grande, vabbè, vabbè, buon gustaia. Pensavo che dicevi piccola Katie.
No, vabbè, vabbè, il mio pezzo preferito è anche un po' il prossimo.
Cioè, perché ancora secondo te, cioè, loro hanno detto fanno sto tour, poi smettono.
No, il prossimo che mandiamo in onda.
Ah, il prossimo che mandiamo in onda. Oh, ma no, veramente, il prossimo andato in onda. Cioè, vabbè, è spettacolare. Purtroppo ne possiamo sentire solo un pezzetto. Comunque vai Andrea.
Un attimo ancora, noi tranquilli e lontani.
Mamma mia, vabbè.
Addio.
Dammi solo un minuto. Che tra l'altro brilla perché ci sono forse le più grandi rullate di batteria della storia umana.
Splash.
Che tra l'altro una cosa che va detta è che non si nota differenza tra lo stile batteristico di Valerio Negrini e quello di Stefano D'Orazio. Cioè fanno sempre la stessa rullata.
Ma sempre.
Cioè questa è la rullata Pooh, che è nei Pooh dal 69 fino al 2016. È sempre la stessa rullata identica.
E nelle nuove versioni?
È sempre. Vabbè. Allora noi ovviamente siamo giunti al termine di questa
specialone.
Questo specialone dei Pooh.
Però dai, possiamo fare una promessa.
Sì.
Giovedì prossimo,
no,
Pooh 2,
la vendetta.
Vabbè, manca un sacco di pezzi. Okay,
qui arriviamo, con la prossima arriviamo al 1978. Quindi
cioè, ancora 20.000 anni di carriera.
Mancherebbero tipo 28 anni, no, 38 anni di carriera. Quindi ora vediamo, dai, perché c'era anche in ballo la puntata sui Randini. Che comunque,
facciamo scegliere al nostro pubblico.
Mio cugino Alessandro ha reclamato la puntata sui Randini.
Vabbè, vediamo, dai. Però insomma non si può abbandonare i nostri radioascoltatori senza Uomini Soli, per esempio.
Vabbè, sì, ma quella è del 90, ancora c'è da fa strada, vabbè. Ok, chiudiamo la parentesi Pooh, poi ci risentiamo per il quiz finale, perché chiuderemo la puntata col quizzone finale. E mangiamo un'onda un pezzone del 1978. Vabbè, anche questa ragazzi è fantastica, grande testo. Pronto, buongiorno, è la sveglia.
Ma di muoversi manca la voglia, colazione per modo di dire, tutto in fretta bisogna partire, ci aspetta già un'altra città, l'auto ci attende. Facciamo il pieno e poi via.
salutiamo i Pooh. Arrivederci, un addio, boh.
No, un arrivederci, perché tanto a giugno ce li vediamo in quello dello Stadio Olimpico di Roma. Sempre che arrivino sti biglietti che ho comprato tipo da a settembre.
Quei soldi della mamma, che pur di vedere Pooh avrebbe pagato cifre esorbitanti, però.
Certo, io ho trovato un finanziatore, fortunatamente, altrimenti.
Lo sponsor.
Sponsor. Tutto anche andrà in onda anche su Radio Incontri. Andrea sta lavorando su un ponte radio dall'Olimpico, sta lavorando. Non si sa, insomma, questo ponte radio passerà per la Valle del Salto.
Ma prima in realtà Andrea c'aveva il contrario da Stoccolma per l'Eurovision.
Sì, sì, no, poi ve lo diciamo in anteprima. Ovviamente in diretta su Radio Incontri sarà lo Eurovision Song Contest abusivo, che porterà all'arresto dell'intero staff della radio. Ma noi lo facciamo lo stesso. Vabbè, abbiamo il quiz sull'anno? Ma sì, dai, sigla. Allora, ovviamente rimarrà tutto aperto, perché poi non vi diremo l'anno, ve lo diremo alla prossima puntata, giusto?
Sì.
Ok, allora il 3 gennaio Italia, un network di 18 televisioni locali guidati dall'editore Edilio Rusconi, si unisce per trasmettere su scala nazionale il segnale di una nuova rete televisiva privata, Italia 1. In dicembre, dopo appena 12 mesi, la rete sarà ceduta a Silvio Berlusconi.
Grande, sì. 13 gennaio Italia, il PC condanna il colpo di Stato polacco e rompe rapporti con l'URSS.
22 gennaio Italia, Carlo De Benedetti si dimette da vicepresidente del Banco Ambrosiano.
30 gennaio... Ah vabbè, questa non la posso dire, dai, no. Vabbè, la evito. Vabbè. Nel febbraio Silvio Berlusconi fonda la società di servizi finanziari Programma Italia.
Ok, il 23 febbraio in Groenlandia un referendum popolare sancisce la volontà della popolazione di abbandonare la comunità europea.
Grandi. 5 marzo.
Finlandia, Europa, oggettivamente, dai.
C'entrava poco. 5 marzo, Roma, arrestata la terrorista di destra Francesca Mambro.
Il 10 marzo, il presidente USA Ronald Reagan stabilisce sanzioni economiche contro la Libia.
24 marzo, Roma, 19° congresso del PSD.
Poi vediamo un pochino. 1 aprile Napoli, il corpo di Aldo Semerari, coinvolto nelle indagini sulla strage di Bologna, ritrovato a Ottaviano.
2 aprile Falkland, l'esercito argentino occupa le isole.
Ok, il 6 aprile il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa incontra Giulio Andreotti. E vabbè, ma che è? Che notizia è?
Ma che ne so,
Vabbè.
24 aprile la Germania Ovest vince l'Eurovision Song Contest.
Prego, scorri. Oh, 1 maggio Palermo, nomina del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa prefetto di Palermo con poteri speciali. Iniziano i famosi 100 giorni a Palermo, che poi termineranno purtroppo con l'assassinio del generale.
8 maggio, durante le prove per il Gran Premio del Belgio di Formula 1, muore tragicamente Gilles Villeneuve.
Basterà?
Basterà? Vuoi continuare? Vuoi dire altro?
Non lo so. Ah, il 14 giugno Argentina finisce la guerra delle Falkland.
Vabbè, questa è l'unica notizia.
Sì, che è una grande notizia, con il ritorno degli inglesi alle Falkland.
Dici che basta così?
Ma sì, basta così.
Vabbè, dai,
voi
la potete fare.
Voi indovinate, noi ci sentiamo giovedì prossimo e vi lasciamo con un brano che caratterizzò quell'anno, vincendo tra l'altro il Festival di Sanremo. Ciao a tutti. Ciao.
Sempre da fare storie ferme sulle panchine in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, per tutti quelli così come noi, va sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie, o nemici perduti,
cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro come un piccolo punto sul grande muro dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà. Per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza